Grazie Presidente, no? Grazie al Municipio di aver condiviso e accettato anche di farsi carico di un percorso e di un lavoro che comincia oggi, che non è semplice. Perché siamo qui e che cosa vogliamo fare? Noi vogliamo arrivare ad una conferenza urbanistica cittadina. Nella storia di Roma, nella tradizione della città, ci sono stati momenti importanti attorno a questa organizzazione di una conferenza urbanistica della città. Ci vogliamo però arrivare non facendo un convegno e non facendo gli stati generali o la passerella dei soliti noti. Abbiamo deciso di arrivarci a questo percorso che immaginiamo si concluda tra gennaio e febbraio del prossimo anno, quindi del 2015. Vogliamo arrivare alla conferenza urbanistica di Roma facendo questo viaggio che abbiamo cominciato ieri nel terzo municipio e proseguiamo oggi nel quinto, dentro i 15 municipi in cui si articola la città. Questo non è semplicemente un riconoscimento, come dire, tra virgolette, istituzionale, che noi proprio pensiamo che in questo viaggio che stiamo facendo comincia anche una diversa immagine della città di Roma, intanto della sua riconfigurazione alla scala metropolitana. C'è una legge che è già andata in porto e noi da qui a pochi mesi, già a gennaio prossimo, avremo comunque un'articolazione diversa dell'area metropolitana con la scomparsa della provincia. Questo colloca Roma Capitale in dialogo verso l'alto, verso i comuni che gli stanno intorno, e verso il basso, verso i municipi che diventeranno sempre soggetti più importanti nella definizione dell'organizzazione dello spazio, della vita dei cittadini e delle scelte che bisognerà fare. Quindi non è semplicemente un riconoscimento, come dire, così di strumentale, è proprio che noi pensiamo che questo percorso non possa che essere fatto in questo modo: partire dai municipi, partire dalle realtà che sono sul territorio. Questo è un altro degli obiettivi che ci siamo dati. Negli anni passati noi siamo convinti, e l'abbiamo scritto nel programma, diciamo, di mandato, nel programma del sindaco di Ignazio Marino. Negli anni passati c'è stata una progressiva distanza tra le scelte urbanistiche dell'amministrazione comunale e le esigenze reali della città. Quindi era assolutamente indispensabile che nel momento in cui si parlava o si parlasse di una conferenza urbanistica cittadina e delle scelte che questa città deve fare, era proprio assolutamente essenziale ripartire dalla città, dal contatto diretto con i cittadini e con gli abitanti. Quello che vi proponiamo, a questo punto mi devo alzare perché non riesco a fare queste cose troppo distante vediamo se ci riesco, è fastidiosissimo. Quello che vi proponiamo è questo percorso. Siamo qui al primo punto, la prima seduta è quella di oggi, in cui l'assessorato all'urbanistica prova a fare un quadro di riferimento, in parte di aggiornamento anche su alcune caratteristiche essenziali del municipio, anche rispetto alla dimensione più complessiva della città. Da qui parte questo percorso. Voi questa sera, quando uscite, ci saranno le persone del municipio che raccoglieranno, come diceva il Presidente, le adesioni a che cosa? A quello che abbiamo chiamato una sorta di assemblea della partecipazione, dove chiediamo che una, massimo due persone per ogni associazione, comitato, oltre a singoli cittadini, aderiscano per poter poi lavorare nei 2 mesi, 2 mesi e mezzo successivi, comunque prima dell'estate, a una serie di incontri che saranno organizzati. In questo ci dà una mano Risorse per Roma, poi ci sarà un piccolo intervento anche da parte loro per chiarire come questa cosa si svolge. Lasciate il nominativo oggi, diceva il Presidente, avete ancora una settimana di tempo per comunicare al municipio via email o direttamente altre adesioni. Noi, una volta che abbiamo ricevuto questo elenco, nell'arco di qualche giorno, quindi già nella prossima settimana, Risorse per Roma comunicherà quale sarà il primo incontro, che ovviamente sarà partecipato dalle persone che hanno aderito a questa assemblea della partecipazione, e nel primo incontro si stabiliranno temi, argomenti, nonché il calendario degli ulteriori incontri, 4, 5, 6, quelli che ritenete necessari, in modo tale che in 2 mesi, 2 mesi e mezzo, noi possiamo ottenere la conclusione, diciamo, di questo percorso, che si configura in un documento che abbiamo chiamato la Carta dei Valori del Municipio, su cui poi in parte ritorno. Questo percorso noi lo facciamo in tutti e 15 municipi, quindi diciamo, prevediamo che entro ottobre dovremmo finire questo percorso. Ci prenderemo poi un paio di mesi, 2 o 3 mesi, per raccogliere e fare un po' una sintesi di questi 15 materiali che abbiamo che avremmo ricevuto e di questo viaggio che abbiamo fatto dentro la città, per arrivare a gennaio-febbraio a fare una conferenza urbanistica, a questo punto i cui temi, i cui argomenti sono radicati in questo viaggio che abbiamo fatto dentro la città, ma che guardano anche ai temi più complessivi di una grande capitale. Ci confronteremo con quelle che sono anche le tematiche più complessive delle capitali europee. Cercheremo di fare questo ragionamento appunto radicandolo in questo percorso, per cui, come diceva, ci tengo a sottolinearlo, diceva il Presidente, non è un evento in cui oggi ci vediamo, vorremmo costruire insieme, ovviamente con i limiti che questo percorso può avere, ma vorremmo costruire questo dialogo. Per costruire un dialogo serio bisogna partire, se andiamo avanti, bisogna partire da, puoi andare pure avanti, bisogna partire da darsi un po' di informazioni. Penso che sia opportuno collocare alcune delle scelte, dei ragionamenti che noi facciamo, intanto condividendo delle informazioni, che molto spesso la simmetria dell'informazione fa sì che poi ci collochiamo e parliamo linguaggi anche diversi o rischiamo di non comprenderci. Io devo dire che sono, ieri abbiamo fatto il terzo municipio, oggi il quinto, senza, insomma, questo luogo, il quinto municipio, basta citare alcuni nomi, il Pigneto, il Casilino, l'Alessandrino, Centocelle, siamo veramente nel cuore della città, quella costruita dopo le mura. Qui è un pezzo importante del cuore della città, è un municipio particolarmente significativo, ed è anche significativo per una serie di storiche battaglie che questo municipio ha vissuto. Ognuno di voi ha partecipato, ha vinto e ha perso molto spesso in queste battaglie. Noi sappiamo che veniamo in un territorio che ha queste caratteristiche, non abbiamo minimamente la presunzione di avere imporre da fuori o dall'alto quello che può essere uno scenario di questo municipio. Per questo abbiamo pensato questo percorso di condivisione, perché vogliamo essere molto rispettosi di quello che è successo e della storia di cui è pregno questo municipio. Non possiamo trattarla con sufficienza. Nello stesso tempo però chiediamo che tutta l'attenzione che noi abbiamo messo, che voi avete messo nel guardare, nel fare il punto della situazione di questo municipio, sia anche orientata verso quello che noi immaginiamo debba essere uno sguardo un po' più lungo. Vi chiediamo di fare, diciamo, l'elemento di condivisione che vorremmo porre fin dall'inizio è di guardare, come dire, di orientare lo sguardo, i piedi nella situazione di oggi, ma cercare di guardare e di traguardare a un'ipotesi non di medio periodo di che cosa può avvenire nella città di Roma. L'orizzonte di medio periodo vuol dire che noi abbiamo un piano regolatore, quindi un assetto urbanistico che è stato deciso. La prima volta che è stato adottato il piano è nel 2003, quindi sono passati già 11 anni, ma è un piano la cui gestazione parte a metà degli anni 90. Nel 2018, quando finirà il mandato di Marino, siamo già a 15 anni dalla prima adozione del piano regolatore generale. La nostra ambizione è che questo percorso man mano ci porti ad una consapevolezza della necessità di traguardare un orizzonte temporale, che è quello del 2020, che sono i 150esimo anniversario di Roma Capitale, con la speranza di guardare a una diversa visione della trasformazione della città. Non sono cose semplici. Il piano regolatore precedente è partito negli anni 60 e è durato quasi 50 anni, quindi non è che noi vogliamo accelerare i tempi di un processo così complesso, però riteniamo che proprio per le vicende ultime negli ultimi anni, di come è cambiata la società e di come è cambiata anche l'economia, la città, un piano regolatore pensato a metà degli anni 90, come dire, non necessita di essere, nel momento in cui lo attuiamo, di essere anche traguardato verso un orizzonte diverso e riorientato in qualche modo nel suo sviluppo. Questa frase, come dire, in questo contesto è assolutamente esplicita. Noi siamo orgogliosi della nostra storia, della storia della città di Roma, che non è solo una storia di monumenti, ma è storia anche di presenze sociali, di lotte, di conquiste sociali che in questa città si sono succedute. La nostra impressione, guardando la città e il modo con cui è cresciuta dal punto di vista fisico, come dire, piuttosto che una dimensione organica della città, abbiamo l'esemplificazione di temporalità diverse, di cose che in tempi diversi si sono sommate nella città, ma non hanno costruito una visione, una dimensione organica della città. Andiamo avanti. Queste sono le date che in qualche modo vi avevo anticipato: 93 l'adozione della variante di salvaguardia, 10 anni dopo c'è l'adozione del PRG che viene definitivamente approvato nel 2008. Queste sono un po' la cronologia e le radici di questi, dell'attuale struttura urbana individuata dal piano regolatore generale, però in questi 11 anni, anche quello anche a partire dal 2003, la città è molto cambiata. Sono numeri, sono statistiche, quindi hanno un po', lasciano se volete il tempo che trovano e la crudezza un po' dei numeri, ma ci sembrava utile avere un riferimento ancorché schematico di carattere generale. Possiamo andare avanti. Intanto alcuni dati, giusto per posizionarci molto spesso nelle discussioni che facciamo. Nel 71 Roma aveva 2.781.000 abitanti, poco più, quasi 2.782. Nel 2001 sono scese a 2.500.000. Nel 2011, il censimento ultimo, siamo leggermente risaliti a 2.600.000, ma siamo molto, come dire, una popolazione inferiore al 71. Sostanzialmente possiamo dire che la popolazione, diciamo, al di là dei numeri, diciamo, è tendenzialmente stabile o in leggero calo. Questo ci ha portato a dire, in molti discorsi lo sentiamo dire, che come si fa ad avere una popolazione stabile, una città che continua a crescere. Eppure questa è una realtà, in quasi tutte le capitali europee è così, perché il nostro riferimento, quando parliamo di crescita della città, non deve essere la popolazione, ma deve essere questo numeretto che sta qua giù, che è dove ci sono scritte le famiglie. Vedete, le famiglie nel 71 erano 827.000, oggi sono 1.200.000, cioè a popolazione calante le famiglie aumentano, siccome la domanda di abitazione è legata alle famiglie, non alla popolazione. Questo ci dice che è vero che il mercato è cambiato, che la domanda è diversa, però non è vero che non c'è una domanda di alloggi, perché appunto la composizione familiare è cambiato, lo vedete in questo rigo qua sotto. La media dei componenti della famiglia nel 71 erano 3,3, siamo a 2,2, ma soprattutto la cosa che da un punto di vista delle trasformazioni socio-demografiche è più evidente è le famiglie unipersonali, cioè le famiglie composte da una sola persona. Quante sono qua dentro? Vorremmo fare un sondaggio, non so se siamo al 40%, 4 su 10, com'è la media del comune di Roma. Guardate che questo è un dato significativo, no? Perché una famiglia composta da una persona che abita da sola si rivolge alla città in maniera completamente diversa, cioè ha bisogno di una città diversa, non ha bisogno di una città che, come dire, è distante, che mette una distanza tra dove si abita e dove si fa la spesa o dove si possono fare le altre o dove si trovano i servizi. Ha bisogno di una città che ha a poca distanza in qualche modo da dove si abita tutta una serie di servizi. Questo oggi è la misura, diciamo, della vivibilità. In un mondo così globale, in realtà lo spazio di prossimità, come si dicono quelli che sono più colti di noi, cioè lo spazio prossimo all'abitazione, è diventato uno spazio importante. Andiamo avanti. Questo giusto per farvi qualche numero. Le famiglie che hanno un'abitazione sono 1.165.000, ci sono 13.000 famiglie o persone, in alcuni casi sono mononuclei, che sono senza casa, e il dato del legame tra famiglia e casa, lo vedete, la proprietà sono 813.000 famiglie, l'affitto sono 239.000 famiglie. La cosa che mi permetto di dire è che è vero che, lo vedremo dopo, sono circa il 77% le famiglie che hanno una casa di proprietà. Come dico sempre, in questo 77% bisogna toglierci un 20% che sono quelli che pagano il mutuo, per cui in realtà a Roma, come in molte capitali, in molte grandi città, i 239.000 famiglie che pagano l'affitto e 300.000 famiglie, diciamo il 20-30% di quelli che hanno una casa in proprietà, significa che il 50% e più delle famiglie romane dedicano il 30-40%, in alcuni casi anche più, del loro reddito per mantenere la casa. Questo è un dato importante nell'economia della città, no? Quando si dice perché non cresce l'economia della città, o anche in generale è un dato che si può estendere all'Italia, perché buona parte delle famiglie, soprattutto di quel ceto medio impiegatizio, dedica buona parte delle risorse per mantenere la casa e quindi non ha una capacità di spesa così, così elevata. Andiamo avanti. Altro caso, come si compone questa popolazione? Il saldo naturale sono la differenza tra i nati vivi e i nati morti. Il fatto che quei grafici sono verso il basso significa che sono più i morti che i vivi. Quindi, se noi ci dovessimo esclusivamente basare sulla composizione naturale delle famiglie, la cosa che registriamo è che negli ultimi anni, come vedete, i grafici aumentano, tra l'altro, negli ultimi anni, significa che la differenza tra i nati vivi e i morti è a favore dei morti. Quindi, quello che corregge in parte questo calo di popolazione e il saldo migratorio, cioè quelli che vengono sostanzialmente da fuori, che vengono dalle altre città e anche dagli altri paesi, che si iscrivono e prendono la residenza nella nostra città. Andiamo avanti. Alcune ricadute di questi ragionamenti ovviamente sono legate alla composizione demografica e quindi a una domanda alloggiativa che è cambiata, socialmente cambiata, quindi anche in termini di tipologie edilizie, di alloggi, di modalità, diciamo, di risposta abitativa. Il boom delle famiglie unipersonali, che ha un effetto anche di carattere sociale, l'invecchiamento della popolazione e la crescita del numero delle famiglie che vengono dall'esterno. Parlo in un municipio in cui credo che questa cosa, come è uno dei municipi dove questa cosa è più evidente rispetto agli altri nel comune di Roma. Andiamo avanti. Questo infatti è un confronto con le altre, questi sono i dati, si riferiscono ancora quando i municipi non erano stati accorpati, quindi siamo questi due municipi. Come vedete, il numero di anziani per ogni bambino, qui siamo in una situazione prossima al centro storico dove questo dato è preoccupante, quasi 5 anziani per ogni bambino, qui siamo nella media tra 4 e 5 e 4 e 5 e 4 e 8. Da quest'altra parte invece la percentuale della popolazione straniera, come vedete, questo municipio è quello che si colloca rispetto agli altri municipi con la percentuale di popolazione straniera più alta rispetto a tutto il comune, di Roma. Già questi due elementi, la maggior parte di anziani e una maggior parte di immigrati, credo che fotografino anche un consolidamento del municipio rispetto ad alcuni fenomeni. Andiamo avanti. Questo è un dato sempre riferito invece all'attuale condizione. Nel 1998, quando veniva redatto il piano regolatorio generale, il 18% degli abitanti viveva fuori dal raccordo anulare. Nel 2012 eravamo al 26%. Le proiezioni fatte sulle previsioni di piano regolatorio generale ci dicono che fuori da raccordo andrà a vivere il 30% della popolazione romana. Vedete, questi numeri sono i 107.000 abitanti del centro storico confrontati con il 1.300.000 abitanti che si distribuiranno attorno al grande raccordo anulare. Quindi una città che è in qualche modo dilatata, si è distribuita sul territorio. Queste le conseguenze di questo tipo di crescita sono evidenti principalmente sul trasporto. Il 70% degli spostamenti nel centro storico avviene col trasporto pubblico locale. Se ci muoviamo fuori dal raccordo anulare siamo al 7% degli spostamenti, cioè uno che abita nel centro storico può decidere se prendere la macchina o prendere il mezzo pubblico, uno che abita fuori dal raccordo questa scelta non ce l'ha, o prende la macchina o va a piedi. Questo costruisce anche una città di serie A e una città di serie B. La città di serie A è quella in cui puoi scegliere, la città di serie B è quella in cui ti vengono imposte delle condizioni di vita. Andiamo avanti. Che succede nell'area metropolitana e nei comuni intorno? Abbiamo preso dei comuni, quelli più evidenti, dove a Fiano Romano la popolazione cresce del 54% nel periodo tra il 2003 e il 2010, Zagarolo del 27%, Pomezia 34%, Fiumicino 33%, Bracciano 26%. Vedete, di là della media, intorno al 30%, la direttrice verso nord, che è quella su cui insiste la ferrovia regionale che da Fiumicino va a Farà Sabina, in questi 10 anni è stata un canale di espulsione in qualche modo degli abitanti. Sono comuni che sono cresciuti con due cifre. Roma nello stesso periodo è cresciuta solo del 3%, quindi questa distribuzione sul territorio non riguarda solo i territori dentro il comune di Roma e fuori dal Gra, ma riguarda, investe buona parte dei comuni anche dell'intorno. Torniamo dentro Roma. Sono grafici a colori, i colori sono simpatici, belli, ma significano una cosetta semplice. Provo a spiegarla, che Roma è una delle capitali in Europa che ha la più bassa densità in termini di edificato e di popolazione. Sembra un po' strano, nel vostro municipio in realtà è strano, perché il dato non è così, siete un po' atipici da questo punto di vista, però mediamente, se guardiamo il costruito questi singoli quadratini sono le sezioni di censimento. Se guardiamo l'occupazione del suolo all'interno delle singole sezioni di censimento, vedete che, tolto il centro storico e alcune direttrici che sono quelle storiche, diciamo Tuscolana, Prenestina, la parte della Salaria, la parte diciamo del Viale Mazzini, e poi Magliana e qualcosina lungo la Colombo, il resto sono tutti territori che hanno un basso indice di occupazione del suolo. Se lo facciamo sui metri cubi costruiti, l'immagine prende più corpo, come vedete, i rossi sono più evidenti, anche blu, e si vede proprio come Roma sia cresciuta in qualche modo e si sia condensata lungo alcune principali direttrici. Però restano molti spazi, molti territori urbanizzati, questi gialli o addirittura questi verdi, ovviamente qui non abbiamo incluso i parchi, insomma, che hanno invece una bassa edificazione. Questo ci aiuta a dire che questa crescita verso l'esterno sia stata dettata più da una domanda, diciamo, da un'offerta di territori in trasformazione all'esterno, piuttosto che da un ripensamento proprio sul fatto che la città al suo interno, nella parte diciamo più urbanizzata e più infrastrutturata, non avesse capacità diciamo di accogliere nuove abitazioni. In qualche modo ha prevalso l'offerta dei territori all'esterno, dei terreni edificabili, rispetto a una logica di disegno complessiva del piano. Possiamo andare avanti? Giusto per dare dei numeri, le tecniche, diciamo, le regole urbanistiche ci dicono che quando un suolo è occupato, un lotto è occupato per meno del 12% della sua superficie, non è un lotto diciamo saturo, non è una zona completamente edificata. Ecco, dentro il raccordo anulare abbiamo 21.000 ettari, il 54% del territorio che risponde a questa logica, cioè ha un indice di occupazione inferiore a quello che si indica con una zona urbana. Vorrei mettere le mani avanti che non ho nessunissima intenzione di saturare è semplicemente perché come dire, ci diamo delle informazioni sul fatto che in altre città europee, a proposito di questo modo con cui è cresciuta la città, questo indicatore invece fa una città compatta dove i servizi si trovano a ridosso. Ovviamente noi ci teniamo molto ai nostri parchi, ma questo conteggio non comprende queste superfici. Quindi diciamo, però dobbiamo anche prendere atto che la deformazione del modo in cui è cresciuta la città è stata più, come dicevo prima, sull'offerta dei terreni all'esterno piuttosto che su un ragionamento di come usare meglio il territorio che abbiamo, ed è una delle frasi che voi trovate nel piano, nel programma di mandato del sindaco Marino. Abbiamo detto: noi vogliamo abitare, diciamo, riabitare la città abitata, fare meglio dove è stato già fatto. Per questo impostiamo il ragionamento in questa maniera. Andiamo avanti. Qui possiamo in qualche modo scorrere l'effetto dei 15.000 ettari dell'agro che sono stati in parte consumati. C'è una crescita della mobilità ovviamente pendolare, sono ormai quotidianamente tra 700 e 800.000 persone che ogni mattina vengono dentro Roma e che vengono dai comuni contermini che abbiamo visto prima. E poi ci sono dei costi nascosti in tutto questo meccanismo che riguarda la gestione dell'acqua, dei rifiuti, il trasporto pubblico, che fa fatica. Infatti in questi giorni state leggendo che si tolgono e si tagliano alcune linee periferiche, perché effettivamente non ce le possiamo più permettere di servire un territorio così vasto. Non è una buona notizia, ma sono quei costi nascosti che in qualche modo vengono adesso in evidenza dopo una forma di crescita diciamo di questa natura. Andiamo avanti. Qui giusto un cenno al mercato immobiliare. Semplicemente per dire, lo si vede in questa riga blu, che rispetto al 2004 il numero degli alloggi che si comprano e si vendono nella città di Roma è drasticamente calato, siamo a metà, cioè se si vendevano 100 alloggi nel 2004, oggi se ne vendono 50 nel tutto il comune di Roma. Invece la linea rossa che ci interessa più da vicino a ognuno di noi che vorremmo comprare casa dice quanto vale una casa a metro quadro. Come vedete il valore, il costo delle case non ha seguito così in maniera repentina il calo delle compravendite, cioè il costo di una casa è rimasto bene o male stabile. Ovviamente è calato percentualmente, in alcuni contesti è calato di più, in altri contesti è calato di meno. Se volete comprare una casa diciamo di pregio, i prezzi, il valore di quella casa è aumentata, in alcuni contesti invece il costo diciamo a metro quadro è diminuito, ma tendenzialmente la media è che non c'è stata una particolare correzione dei valori per l'acquisto delle case. Questo che da quest'altra parte invece sono gli affitti. Gli affitti, c'è la cosa principale, questa linea rossa, dice la redditività di chi mette una casa in affitto. Come vedete è in calo, cioè un proprietario che avesse una seconda casa e la vuole mettere in affitto, oggi sostanzialmente gli rende molto meno di prima, perché è la conseguenza anche delle tasse che si sono caricate sul patrimonio immobiliare, quindi anche la propensione all'affitto è molto in parte diminuita. Possiamo andare avanti. Questo però ha una sua conseguenza sulle disuguaglianze nella città. Roma è una città molto profondamente disuguale nelle sue diverse. Si sta sempre più evidenziando questa polarizzazione tra ricchi e poveri, e ovviamente non dipende solo dalle scelte urbanistiche, ma le scelte di uso del territorio danno un buon contributo a questo andamento. Andiamo avanti. Noi conoscevamo bene o male questa realtà, quando abbiamo fatto il programma di mandato, questo quadro era noto, ed è per questo che brevemente ripercorro alcune cose che stanno scritte nel programma di mandato. Tre grandi modi avevamo ipotizzato e scritto nel programma. Uno, sappiamo che nella città di Roma c'è un patrimonio di aree pubbliche che può essere dismesso e può essere rimesso in gioco. C'è una città pubblica, qui ce ne sono degli esempi importanti, per città pubblica intendiamo quella costruita tra la fine degli anni 60 e i primi, metà degli anni 80, sono i grandi quartieri di edilizia pubblica di 167, è il più grande piano di edilizia economica e popolare mai realizzato in Italia, realizzato in 20 anni. Se noi pensiamo ai 20 anni precedenti, veramente scoloriamo dalla vergogna rispetto a quello che è stato fatto in quei 20 anni, sono quasi 5.000 ettari di suolo che sono stati dati e attrezzati, con tutti i difetti che possiamo dire, però sono un patrimonio importante di questa città, dove vivono circa 600.000 persone, una popolazione più o meno come l'Umbria, come tutta la regione dell'Umbria, che vive nei quartieri costruiti in quel ventennio. E poi sono le aree private. Noi pensiamo e abbiamo impostato il nostro programma che per rimettere in moto e dare senso e contenuto a quello che abbiamo chiamato rigenerazione urbana, bisognava lavorare su questi tre ambiti. Andiamo pure avanti. Quello che abbiamo cominciato a fare è questa carta che vedete, che prima non c'era, tra l'altro riguarda proprio il vostro territorio, una carta di quello che per noi è la città pubblica, cioè tutti i beni a qualsiasi titolo di proprietà pubblica, non solo del Comune di Roma, comune, ASL, vicariato, piuttosto che il demanio militare, piuttosto che... E vedete la quantità di aree che costituiscono il patrimonio pubblico della città di Roma in un contesto come questo, che è fortemente costruito, fortemente e densamente, come vedremo, abitato. Noi pensiamo che questo sia una delle scommesse più importanti che la città può mettere in campo per dare vivibilità alla città. Su questo noi abbiamo cominciato a lavorare a partire dalle aree militari. Sapete che abbiamo concluso in pochissimi mesi, tra settembre e dicembre dell'anno scorso, la trasformazione della caserma, dell'ex caserma, che poi non era esattamente una caserma, uno stabilimento produttivo di macchine elettriche di via Guido Reni, su cui stiamo adesso in fase proprio di definizione con gli abitanti, con il municipio, di quelli che sono i contenuti di quella trasformazione, avendo già un interlocutore che farà l'operazione di trasformazione di quell'area, e non essendo quell'area di proprietà comunale, perché questa è un'altra delle leggende metropolitane che bisogna, un'altra informazione su cui bisogna dirsi con chiarezza come stanno le cose. Non c'è nessuna caserma ex militare che è stata trasferita al comune, nessuna. È nato un comitato per l'uso del pubblico delle caserme, ma le caserme non sono mai diventate di proprietà comunale, perché quel famoso protocollo firmato da Alemanno e da La Russa, allora ministro della difesa, nel 2010, che doveva trasferire 15 caserme al Comune di Roma, è servito sostanzialmente per nascondere un prestito diretto di 550 milioni di euro che a suo tempo il governo Berlusconi fece al Comune di Roma ad Alemanno, e poi dopodiché nessuno ha mai pensato né di portare quella trasformazione, quelle varianti, di pubblicarle, né di chiedere conto come mai quelle caserme non sono mai state trasferite. Quindi la Guido Reni era in mano al demanio dello Stato, noi ne otteniamo metà della superficie, non paghiamo un euro e una parte dell'area va a valorizzazione. Questi sono i 111 siti militari che si trovano dentro la città di Roma, anche questi puntualmente tutti censiti. Si parla tanto delle caserme di Viale delle Milizie. In questa carta, come vedete, quasi neanche si vedono rispetto a tutti gli altri compendi immobiliari militari che hanno una consistenza impressionante. Noi pensiamo e stiamo lavorando col Ministero della Difesa che si devono posizionare sostanzialmente in 3-4 grossi poli, dopodiché ci devono dire quali sono le altre caserme invece che non hanno intenzione di utilizzare. Voi siete interessati dalla presenza dell'aeronautica, che ha deciso invece di confermare questo come un polo importante. L'aeronautica si concentrerà prevalentemente nell'aeroporto di Centocelle, almeno queste sono le notizie che ci hanno dato. Noi l'8 incontriamo di nuovo il ministro Pinotti dopo che abbiamo fatto una prima parte del lavoro con il ministro Mauro, e la cosa che chiediamo è di dirci quali sono, non le 15 perché non ci crediamo, ma le 2, 3, una vera, però un trasferimento vero di caserme su cui noi possiamo fare un'operazione come abbiamo fatto a Guido Reni, insieme al municipio, insieme al Comune di Roma, per avere una funzione urbana importante e poi mettere a valore, perché queste tre asse, queste tre condizioni sono per noi la possibilità, diciamo, di trasformare queste aree. Andiamo pure avanti. L'altro patrimonio è quello della città pubblica. Su questa ancora invece non abbiamo lavorato in questi pochi mesi. Questo è quello che arriverà probabilmente nei prossimi mesi, su cui stiamo lavorando: come riusare il territorio della città pubblica, quella dei quartieri di edilizia economica e popolare che vi dicevo prima. Sono quasi 5.000 ettari e noi sappiamo che ci sono circa 200, 250, 270 ettari di suolo non utilizzato che può essere rimesso in gioco, tra l'altro suolo espropriato su cui abbiamo enormi contenziosi e su cui pagheremo interessi e indennizzi piuttosto alti. Terzo aspetto è quello della riqualificazione, appunto, delle caserme, della dismissione delle aree militari. Questo è quello di Guido Reni, su cui se volete poi ci torniamo dopo, ma voglio andare veloce. Il terzo è quello della riqualificazione diffusa, cioè di quello delle aree dei privati. Proprio in queste ultime settimane abbiamo pubblicato, e ne uscirà adesso un altro, un bando che riguarda i print, una strana sigla, sono quel pezzo di città che deve essere ristrutturata. Ci sono buone porzioni nel vostro municipio, ce ne sono diverse, dove ci sono ex stabilimenti produttivi, alcuni attivi, alcuni non attivi. Noi abbiamo fatto un bando in cui diciamo ai privati: sappiamo benissimo che il piano regolatore vi ingessa nella trasformazione, perché vi chiede che almeno dovete essere il 51% a fare la proposta. Sappiamo che voi non potete fare questo, lo sappiamo perché sono passati 10 anni dal piano regolatore generale e fino adesso in quei 10 anni abbiamo avuto una sola proposta. Quindi, se andiamo avanti di questo passo, essendo 80 le proposte complessive del piano, ci vorranno sì e no 800 anni, perché uno ogni 10 anni significa 800 anni. Allora abbiamo chiesto ai privati: diteci se siete interessati a fare delle trasformazioni, ci pensiamo noi a comporre il quadro in modo tale da arrivare ad avere una proposta in modo tale che copra il 51%, diciamo, delle aree che devono essere trasformate, e questo ci consentirà in parallelo di lavorare su più aree.